kuzey sarılma. Allora, buongiorno a tutti e tutte. Iniziamo il Consiglio Comunale in sessione ordinaria in prima convocazione di lunedì 9 marzo 2020 alle ore 14.04. Prego i consiglieri accomodarsi secondo le disposizioni di legge, quindi a scacchiera e mantenendo le dovute e opportune distanze. Inizierei con comunicarvi che il consigliere Claudio Lubati non potrà essere presente per la discussione delle sue interpellanze e anche la consigliera Montalbano. Informo inoltre che l'assessore Sergio Rolando non sarà presente all'odierna seduta del Consiglio Comunale. Partiamo subito con quella che è la prima interpellanza. Si tratta della 393-393-002 del 2020. Risponde l'assessore Iaria al presentatore che ci interroga su questo quesito. Degrado in curia via Monteverdi non merita un simile spettacolo. Do subito la parola all'assessore Iaria.
Grazie Presidente. Allora, l'immobile in questione non è di proprietà del Comune di Torino, ma è di proprietà delle Poste. Quindi non possiamo né dare risposta alla prima domanda ai tempi per l'abbattimento del palazzo, perché chiaramente non è nostro e le Poste hanno, come dire, tutto il diritto di vedere cosa fare del proprio immobile. Chi risponderà delle somme investite in un simile manufatto ad oggi sprecate, visto lo stato attuale, come ho detto prima, è un edificio delle Poste. Le Poste sta cercando chiaramente di proporre dei progetti sull'immobile, progetti che quando arriveranno a noi li valuteremo dal punto di vista urbanistico edilizio. Cosa intende fare la città, considerato la metro 2 passerà in via Bologna a solo 400 metri dalla palazzina smembrata delle Poste? Ripeto, appunto, è un edificio, essendo un edificio delle Poste, noi possiamo solo evidenziare le caratteristiche urbanistiche dell'immobile. L'immobile è in una zona urbana residenziale mista, ha un indice edificatorio, ha un vincolo di rispetto cimiteriale di 200 metri, quindi qualunque intervento su questo edificio dovrà chiaramente rispettare i vincoli urbanistici, ma ad oggi noi non abbiamo ancora delle indicazioni da parte delle Poste su cosa voglia fare di questo intervento, di questo immobile, scusate, non di questo intervento.
Grazie assessore Iaria, passo la parola al consigliere Petrarulo che ne ha facoltà.
Grazie Presidente, grazie assessore Iaria. Vede assessore, noi è vero che è il Palazzo delle Poste di via Monteverdi, ma è anche vero che quella via e quel palazzo è stato oggetto in diversi anni e in diversi mandati anche precedenti di un'attenzione non di poco conto da parte del Comune su quell'area. Deve pensare che è stato anche insediato da parte del PD allora il SUC vicino a via Monteverdi, e quel palazzo era già in cattive condizioni. È stato depredato di tutto, se lei vede le foto, l'hanno visto tutti, penso che sia, non dico una cosa veramente degradante, è rimasto lo scheletro. Tutto intorno ci sono, ancora oggi, e qui penso che il Comune abbia naturalmente competenza, ci sono tutto intorno i cumuli di rifiuti sulle viuzze che arrivano direttamente verso il Palazzo delle Poste. È stato più volte controllato anche da parte delle forze dell'ordine. Sono ritrovati i giacigli e delle condizioni disumane all'interno di questi, quindi con sporcizia e pericolosità di non poco conto. È oggetto anche di attenzione, perché lei deve sapere, assessore, ma penso che lei lo sa meglio di me, che quel palazzo insisteva sulla vecchia variante 200, che fu votata nel 2010, quindi da questo Consiglio Comunale, poi ripresa più avanti, dove quel palazzo faceva parte quindi del vecchio tracciato della metropolitana 2, perché la metropolitana 2 all'inizio, solamente 200, era, andava a insistere a 200% delle poste, con una riqualificazione di tutti quello che era il corollario, quindi inerente a quella zona, con a volte sia edilizia sia SP, quindi a medie e piccole imprese. Orbene, è vero che le poste possono e debbono naturalmente fare qualcosa nel futuro per quel palazzo. Orbene, anche qui io penso che il Comune su questo, e lei assessore, deve anche intervenire, perché non è questione di bellezza, che oggi purtroppo abbiamo anche molti edifici che sono in maniera proprio abbandonata, ma questo è visibile a tutti, è una zona in cui naturalmente va riqualificata, è fronte cimitero, ma stiamo parlando in fondo dove c'erano la caserma Damiano e quindi dove c'è sempre spesso e volentieri gli accampamenti di Roma che insistono su quell'area adiacente a Passo delle Poste, e quindi un qualcosa va fatto, di sicuramente una ripulizia, di sicuramente va, se il terreno non è del comune, come dice lei, ma poi quello è di andare anche a verificarlo con l'intorno, va quindi intimato alle poste tramite ordinanze, quindi penso che lei con questa sua risposta lo potrà fare sicuramente quanto prima. Se il terreno adiacente fa parte di quel comprensore, vediamo fino a che punto è con il terreno, perché il terreno prospiciente al Passo delle Poste è saturo di immondizia, quindi se poi la prossima volta le mando anche le foto che ho fatto vicino nella parte quelle che va verso Corso Reggio Parco. Non sono contento, non della sua risposta, ma di quello che succede in quella zona, in quella periferia, perché su quella periferia sta succedendo sempre di tutto e di più. Purtroppo Brea di Milano ha questo pregio, questo difetto, che dove c'è da mandare qualcosa si manda in quella zona e non c'è la voglia da parte di chi deve poi intervenire di andarla poi a migliorare. Un sollecito, un qualcosa va richiesto, perché non è che possono costruire, non so se uno può costruire. A me mi viene in mente, assessore, lo dico così andando a braccio, ma se lo facesse un privato, se io avessi una casa del genere e la lascio in quelle condizioni, il comune non verrebbe a dire a me: guarda che quella casa tu non puoi lasciarla in quella maniera, aperta, quattro intemperie, dentro un passeggio. Io non credo che sia così. Non faccio l'ingegnere, quindi quando non faccio l'ingegnere non mi informo. Mi informerò, perché non penso che possa rimanere un palazzo in quelle condizioni, con si fatto pericolo, nonostante sia recintato, e questo recinto viene sempre quindi manomesso. Qualcuno deve renderne conto, qualcuno deve mettere a posto quello, qualcuno deve mettere in sicurezza, costa, lo abbattano. E se non lo abbattono, perché purtroppo lei parla di impresa privata, io non so a suo tempo se era ancora mezza pubblica e mezza privata le poste italiane, perché sennò sarebbero anche degli altri risvolti che sarebbero da andare a appurare, ma questo sarà oggetto di chi ascolta questa interpellanza da parte quindi degli enti preposti, se è vero che si può andare a verificare quello che è successo in quell'anfratto. Chiederemo naturalmente poi l'approfondimento in commissione, come da prassi con la mail. Presidente, questo lo sappiamo, abbiamo imparato. Grazie.
Allora, la ringrazio, consigliere Petrarulo. Passo all'interpellanza successiva. Si tratta della 97002 del 2020. I presentatori sono i consiglieri Curatella e Magliano. Risponde l'assessore Iaria alla seguente domanda. In fumo la casa delle tecnologie all'ex asilo di Via Alessandria 12. Quale futuro di riqualificazione e quando? Do subito la parola all'assessore Iaria nel momento in cui lui gentilmente si segna. Perfetto. Aspetti che le do la parola.
Ok, grazie. Allora, come sapete è già stato anche oggetto di una commissione, l'ex asilo di Via Alessandria era stato proposto come una possibile appunto immobile utilizzato per il bando Casa delle Tecnologie Emergenti. Il bando, come però sapete, era anche stato detto in commissione, questo bando non è mai uscito, non sono mai usciti i criteri per poter proporre degli immobili. Quindi ad oggi, visto che non abbiamo ancora indicazioni su che tipo di immobili e quali sono i criteri di questo bando, quel tipo di immobili che si possono proporre, chiaramente quella possibilità ad oggi non è sul piatto. Perciò quindi noi come amministrazione stiamo facendo tutta un'altra serie di valutazioni, in primis una valutazione statica delle strutture del giardino, della struttura tettoia presente nel giardino dell'ex asilo, in modo da poter valutare, anche valutando anche le condizioni della parte verde, valutare una possibile riapertura dello spazio esterno alla struttura e per poterla appunto poter dare un utilizzo alla popolazione come spazio verde dell'area. Rispondo anche alla terza domanda, se ci sono pericoli di occupazione. Come sapete, la struttura è stata messa in sicurezza, sono state murate tutti gli accessi in modo che si possano, diciamo, limitare fortemente questo, si può limitare fortemente questo pericolo di rioccupazione abusiva dello spazio stesso.
La ringrazio, assessore Iaria. Passo la parola ora al consigliere Curatella, che ne ha fatto.
Grazie assessore per la risposta. Vede, è vero, ne avevamo discusso in una commissione ma qualche mese fa. Invece il 10 gennaio abbiamo scoperto da articoli stampa, perché funziona in questo modo: in commissione viene detta una roba, poi si scopre degli articoli stampa qual è la situazione, che invece la tanto decantata Casa delle Tecnologie, che nel febbraio 2019 ha visto addirittura l'arrivo di Di Maio a Torino per presentarla, per presentare un intervento da 7 milioni e mezzo di euro per fare una riqualificazione dell'ex asilo, anche a valle di tutte le problematiche che in quel momento stavamo vivendo. Ricordiamoci che dopo, a valle dello sgombero, abbiamo passato delle giornate abbastanza nere in quella zona, con addirittura la vetrata della Smart che era stata distrutta, dei mezzi della GTT che erano stati danneggiati per la situazione che si era venuta a creare. E scopriamo che a valle di questi 7 milioni e mezzo che dovevano arrivare lì sopra, che doveva essere il punto focale anche per la presentazione della 500 elettrica, che invece settimana scorsa abbiamo visto è stata presentata a Milano, quindi anche allontanandosi dalla città di Torino, scopriamo ad articolo di giornale che va a decadere completamente qualunque ipotesi che era stata presentata per questo stabile. Va bene, si farà la parte di giardino da valutare, ma le tempistiche, entro quando riusciamo a concretizzare qualcosa? È passato più di un anno, era febbraio del 2019 quando sono iniziate queste problematiche, quando sono stati dati i primi annunci associati all'ipotesi di fare la Casa delle Tecnologie. Non facciamo più qui, non saranno questi più degli spazi legati alla Casa delle Tecnologie. Quando diamo ai cittadini almeno un'idea preliminare di che cosa si vuole far diventare? È stato tutto murato, va bene, per evitare ulteriori accessi, ma quando gli si dà delle risposte? È passato un anno, a parte articoli di giornale in cui si dice che non si farà più niente in associazione alla Casa delle Tecnologie, non è emerso nulla di progettualità per quel tipo di stabile. Sull'ex asilo, la città cosa vuole fare? Perché i cittadini per anni hanno chiesto di intervenire, inizialmente problematiche presenti, si è intervenuti, c'è state anche un po' di problematiche nel momento in cui c'è stato l'intervento, successivamente il quartiere ne ha pagato le notizie, adesso si parla del giardino, si vedrà, ma manca delle situazioni concretamente. Quando avremo delle risposte? Al momento abbiamo solo delle possibili ipotesi, ma niente di concreto sul tavolo.
Allora, no, assessore, se poi ci sarà la richiesta di un approfondimento in commissione, ci sarà poi una commissione specifica, avremo modo di discuterne. Passo all'interpellanza successiva, si tratta della 215-002 del 2020. Le presentatrici sono la consigliera Pollicino, la consigliera Scanderebeck, il consigliere Magliano e il consigliere Curatella. Risponde sempre l'assessore Iaria al titolo: in che modo la città utilizza i locali degli immobili comunali in cui si è riservato il diritto di fruizione? Cedo subito la parola all'assessore Iaria.
Allora, questa è un'interpellanza molto difficile come risposta, diciamo, orale in questa sede, perché si tratta di produrre degli elenchi che chiaramente sono molto complessi, anche perché non riguardano solo il mio assessorato, ma riguardano l'assessorato allo sport, l'assessorato alla cultura e tutti gli assessorati che hanno a disposizione spazi e che danno questi spazi in concessione sotto con varie diciamo, normative, con varie possibilità. Quindi quello che posso dire è che propongo alla consigliera Pollicino di ripresentare questa domanda come un'interpellanza scritta, in modo che posso inviarle le schede allegate a questa risposta con l'elenco degli immobili gestiti direttamente dal patrimonio e dati in concessione dal patrimonio ad oggi, e con, appunto, come dicevo prima, le relative schede, chi è l'associazione o gli utenti di questi immobili, in modo da dare una risposta più efficace. E per il resto delle risposte che riguardano tutti gli altri locali, chiaramente vanno fatte a tutti gli altri assessorati competenti. Se posso fare un elenco, non so se è necessario fare l'elenco dei 20 immobili come assessorato al patrimonio noi gestiamo, oppure semplicemente fare un'interpellanza scritta, io rimanderò tutto il materiale alla consigliera Pollicino.
Grazie assessore Iaria, passo la parola ora alla consigliera Pollicino.
Grazie Presidente, ringrazio anche lei assessore Iaria per la risposta, anche se veramente mi aspettavo una risposta un po' diversa. In realtà è vero, è un'interpellanza alquanto difficile e comprende le risposte di diversi assessorati. Io mi aspettavo che lei almeno, diciamo, un elenco lo avesse già pronto adesso. Se ce l'ha adesso mi fa piacere, così poi magari lo prendo e così me lo fa avere, quindi... Diciamo che lei, se non ho capito male, mi dice che ha la risposta per quanto riguarda il suo assessorato, ma non gli altri assessorati, perché ripeto, capisco che sia una risposta abbastanza ampia. E quindi io pensavo che comunque per ogni assessorato lei avesse già pronta la risposta. In ogni caso, io voglio spiegarvi di tutto perché mi è venuta l'idea di questa interpellanza. Noi sappiamo che la città di Torino è proprietaria di numerosi immobili che sono dati a titolo gratuito o dietro corrispettivo di canone a vari enti, associazioni o fondazioni, e che le concessioni prevedono talvolta l'utilizzo di spazi per un certo periodo di tempo da parte della città. Per esempio, c'è in essere una convenzione tra la città di Torino e il CAI per la gestione del Museo della Montagna, che prevede la concessione al CAI dei locali situati nel piazzale Monte dei Cappuccini. Questa convenzione, se le informazioni in mio possesso sono corrette, e credo lo siano, tra i vari articoli prevede la concessione alla città dell'utilizzo del centro incontri per un totale di 20 giornate nel corso di ogni anno, da utilizzarsi secondo programmi concordati e per le attività organizzate dal museo e o Direzione Cultura, Educazione e Gioventù della città. La mia domanda è, appunto, la convenzione è ancora in atto? E se lo è, la città ha usufruito delle 20 giornate a disposizione? E se non l'ha fatto, perché? E se invece l'ha fatto, in che modo? Attraverso quali iniziative? E poste in essere da chi? Faccio un altro esempio. Una convenzione molto risalente nel tempo della città con la Fondazione del Teatro Reggio prevedeva l'utilizzo da parte della città di Torino della Sala Grande, del Piccolo Reggio, della Sala Pavone e della Sala Maria Callas, proprio del Teatro Reggio. Io non ho la memoria storica, però anche in questo caso mi chiedo, tale convenzione è ancora in atto? E se sì, in che termini e modalità? Se cito l'esempio è perché mi è funzionale proprio all'economia del discorso che sto facendo. Ancora un'altra convenzione tra la città di Torino e la Fondazione Teatro Stabile riguarda l'uso gratuito, cito, per 25 giornate a stagione teatrale nel periodo settembre-luglio della Sala Teatrale Vittoria in favore della città, di cui 5 per la circoscrizione 1 e 20 giornate alla tariffa agevolata di 750 euro più IVA, con modalità di utilizzo indicate dal regolamento stesso. Mi pongo ancora la stessa domanda. Come, da chi, se e per quanto tempo sono stati fruiti gli spazi a disposizione della città e in particolare quelli della circoscrizione? Per non parlare poi di tutti gli altri musei di proprietà della città dati in gestione alla Fondazione Torino Museo, faccio esempio musei Palazzo Madama, GAM, MAO, Borgo Medievale, dei musei a gestione diretta come il Museo dell'Automobile, Museo Nazionale del Cinema, Museo della Resistenza, MUFANT, dei musei che ricevono risorse da parte della città, come la Fondazione Cavour, Museo della Resistenza, solo per citarne alcuni. Per tutti questi immobili sono previsti, immagino, delle convenzioni. Quante di queste prevedono la fruizione di spazi riservati alla città? E questo è il punto che mi serve, che mi preme sottolineare. Ecco il perché della mia interpellanza. Ovviamente a tutti questi dobbiamo aggiungere anche vari immobili a vario titolo di proprietà della città, di cui io non posso avere contezza, ma con cui probabilmente la città ha in essere vari tipi di convenzioni o comunque convenzioni simili. Quindi mi rendo conto, assessore, che la risposta era molto articolata, per cui io mi aspetto di averla non soltanto da parte del suo assessorato, ma da parte di tutti gli assessorati. Quindi le domande che io ponevo erano ben precise e sono: di avere un elenco dettagliato dei locali che in base alle convenzioni sono a disposizione della città di Torino, un elenco degli enti, delle associazioni o fondazioni a cui gli immobili sono assegnati e da ultimo, ma forse la parte più importante, se poi quegli spazi sono effettivamente fruiti dalla città, per quante giornate e in che termini. Io ho rivolto tutta una serie di domande legittime a cui un'amministrazione davvero trasparente e partecipata deve essere in grado di dare opportune risposte. Ma soprattutto vorrei sapere se l'amministrazione intenda dare in proposito adeguata pubblicità e informazione accessibile alla cittadinanza. Questo è il punto più importante che io le chiedo, assessore. I cittadini devono essere messi al corrente di quali siano gli spazi e gli ambienti di cui la città si riserva l'utilizzo negli immobili di sua proprietà e anche di quali siano le attività che in quegli spazi hanno luogo. Per esempio, sarebbe interessante avere una pagina dedicata nel sito della città, attraverso la quale i cittadini possono trovare un elenco puntuale delle iniziative e delle attività poste in essere negli immobili e nei periodi indicati e il dettaglio di chi pone in essere quelle iniziative. E inoltre potrebbero essere informati delle eventuali possibilità che l'amministrazione, attraverso le convenzioni, può offrire della disponibilità dei luoghi per eventi, manifestazioni, convegni o progetti e attività varie, naturalmente nel rispetto dei regolamenti previsti dalle suddette convenzioni. Sì, mi accingo a finire. Io penso che ci siano veramente ampi spazi di approfondimento sul tema, quindi per il momento diciamo non posso essere soddisfatta della risposta, mi aspetto questo elenco da parte di tutti gli assessorati e poi mi riserverò di leggere ciò che mi arriva, i testi che mi arriveranno e se poi del caso chiedere un passaggio in commissione. Grazie.
Grazie consigliera Pollicino. Consigliera Unia?
Quando ero giovane. Sì, grazie Presidente. Solo sull'ordine dei lavori e per metterlo a verbale chiederei che questa discussione sull'interpellanza appena passata venisse fatta anche in capigruppo, perché è chiaro che chiedere nello specifico durante un'interpellanza di 5 minuti il dettaglio di 5.000 locali della città di Torino è un po' complicato, quindi probabilmente ne discutessimo anche per capire cos'è un accesso agli atti e cos'è un'interpellanza. Sono due cose leggermente diverse.
Va bene, porterò la richiesta nel capigruppo. Passiamo alla interpellanza successiva. Parliamo della 263-002 del 2020. I presentatori sono i consiglieri Curatella, Pollicino e Magliano. Risponde sempre l'assessore Iaria al titolo Area esterna verde storica protetta da norme e regolamenti, ma poi all'anagrafe centrale si può derogare? Passo subito la parola, se si segna gentilmente, all'assessore Iaria, che ne ha facoltà. Grazie.
Beh, io rispondo allora alle domande presenti nell'interpellanza. Allora, quali siano state le pratiche edilizie e i progetti adottati negli anni della città di Torino per la copertura superficiale dell'area esterna? Allora, questa è una ricerca che è stata fatta, adesso non risultano pratiche edilizie, ma non risultano perché probabilmente non sono mai state fatte delle pratiche edilizie, ma adesso comunque dopo le ultime indicazioni sull'utilizzo degli spazi esterni si è provveduto a ridefinire un'area di parcheggio delimitata che chiaramente va regolamentata e gestita dagli assessori competenti e insieme appunto ai dipendenti. Quindi questo è il primo passaggio che risponde anche alla seconda domanda, quali sono i progetti per l'utilizzo dell'area esterna. Come ho detto prima, appunto ci sarà c'è già una piantina della disposizione dei parcheggi dell'area esterna che vanno regolamentati e la regolamentazione è in capo ai direttori e agli assessorati competenti, i direttori competenti. Per quanto riguarda invece la terza risposta, come ci sta muovendo e quali interlocuzioni risultano in corso per individuare soluzione di parcheggio per i dipendenti alternativa all'utilizzo dell'area esterna dell'anagrafe della città di Torino, anzi ho già risposto anche a tutte e tre, perché come ho detto prima, definiti gli spazi con una nuova piantina, appunto i direttori stanno facendo tutta una delle norme per regolamentare l'accesso. Scusate, ho sbagliato prima, invece per quanto riguarda il punto 2 si riferisce all'utilizzo dell'area esterna all'anagrafe centrale, cioè piazza Piccinini. E, diciamo, quest'area è un'area, una zona urbana centrale storica che ha comprende dal punto di vista urbanistico non solo la piazza ma anche l'isolato Sant'Eligio, quindi anche tutta una serie di immobili, quindi prevede una trasformazione unitaria di tutto l'isolato, compreso anche il piazzale, ed è appunto oggetto di una progettazione più complessa che dal punto di vista urbanistico deve prevedere un progetto unico di sistemazione dell'area. Quindi ad oggi appunto questa particolare, diciamo, area del tessuto centrale storico di Torino ha una precisa destinazione urbanistica complessa e chiaramente va progettata seguendo appunto tutte le regolamentazioni che la destinazione urbanistica prevede.
Allora, grazie Assessore Iaria. Passo ora la parola al consigliere Cataldo Curatella. Aspetti che le do la parola.
Sì, grazie e ringrazio l'assessore della risposta. Allora, visto che ha letto la risposta, vorrei sapere se è possibile averne copia, così da poterne un po' ragionare. Nel senso che io ho presentato questa interpellanza perché l'area di cui stiamo parlando, quindi l'area esterna verde, prospiciente tutta la parte dell'edificio di Via Giulio, quindi dell'anagrafe centrale, a livello di piano regolatore è comunque considerata un'area verde, quindi deve essere un'area compresa verde, anzi la tavola 9A è vista come area per servizi di tipo I, quindi istruzione inferiore, di tipo F, uffici pubblici. Ma soprattutto dal regolamento del verde, in particolare all'articolo 15, quest'area risulta sottoposta a tutela da parte della sovrintendenza per i beni architettonici e il paesaggio del Piemonte. Nell'allegato 4 è riportata quest'area come area protetta verde. E fino al 2000-2001, facendo un po' una ricerca non basata sugli atti, ma cercando anche di risalire la memoria storica, andando anche a vedere, anche sfruttando gli strumenti tecnologici a disposizione, quest'area era completamente verde. E quindi mi preoccupa, Assessore, se lei inizia la risposta al primo punto dicendo non risultano pratiche edilizie. Quindi sta confermando quanto riportato nella mozione, che è stata asfaltata, quindi eliminata un'area verde con del materiale impermeabile senza nessun tipo di autorizzazione, senza nessuna pratica edilizia, senza il coinvolgimento della sovrintendenza. Qui non stiamo parlando di un articolo recente del regolamento del verde, parliamo di uno degli articoli che esiste praticamente da sempre, stessa cosa vale negli allegati. Quindi a me preoccupa che sia stato possibile cementificare, comunque asfaltare un'area verde in assenza di pratiche edilizie. Ora si vuol fare un parcheggio, ma la sovrintendenza è stata sentita? Cosa ne pensa la sovrintendenza di quest'area verde? Andiamo ormai, è stata completamente asfaltata, quindi quel verde andiamo a modificare il piano regolatore, perché non è più corretto parlare di area verde a livello di piano regolatore se quell'area è stata completamente cambiata come destinazione. A me preoccupa questo, perché se un cittadino vuole fare un'attività edilizia in centro storico tutelato non può farlo senza aver rispettato tutta una serie di pratiche, senza aver sottoposto il proprio progetto alla sovrintendenza o quantomeno senza aver ricevuto il parere della sovrintendenza. Quindi a me preoccupa che la città di Torino, perché questa non è una cosa recente, questa risale intorno agli anni 2000, quale sia l'anno preciso non lo so, perché non essendoci documentazione a cui è possibile fare accesso, non sappiamo quando è stato il momento in cui c'è stata questa variazione. Quindi la ringrazio della risposta, che alla fine ci sta confermando quanto che ero riuscito, per quanto possibile, senza riuscire ad avere della documentazione scritta, che effettivamente un'area verde sottoposta a tutela della sovrintendenza è stata asfaltata e quindi è stato tolto dall'utilizzo pubblico. Oltretutto esisteva anche una disposizione di servizio del 2014 confermata nel 2016 in cui era disposto il divieto di accesso e parcheggio per tutti i veicoli ad eccezione dei mezzi di soccorso o delle auto di servizio del comune. Quindi parliamo della disposizione protocollo 24340 numero 41 del 24 novembre 2014, confermata dalla disposizione di servizio protocollo 26450 del 25 novembre 2016. Infatti, quando a settembre lo Spresal ha fatto l'attività di verifica, uno dei punti su cui ha fatto presentare le prescrizioni riguardavano l'area esterna dove erano parcheggiate circa 210 autovetture, almeno questo è quello che ha verificato lo Spresa. Quindi parliamo di un'area verde che è stata asfaltata senza pratiche edilizie, senza parere della sovrintendenza, che poi è stata utilizzata, dopo essere stata asfaltata, anche come parcheggio non autorizzato, finché non è arrivato lo Spresa. Nonostante le disposizioni di servizio risalenti almeno 2014 in cui era prescritto che c'era divieto di accesso e posteggio se non per mezzi di soccorso o auto in servizio. Quindi la ringrazio, ha confermato i timori che c'erano, ovvero il Comune può disfare quello che ha previsto al regolamento e che invece non è permesso ai comuni cittadini.
Allora la ringrazio consigliere Curatella. Le interpellanze numero 641-002 del 2020, la numero 643-02 del 2020 e anche la 642 del 002 del 2020 per l'assenza della consigliera Montalbano vengono rimandate. Passiamo alla successiva, è la 425-002 del 2020. Il presentatore è il consigliere Tresso, risponde la assessora Maria La Pietra al seguente quesito: ma il trasporto pubblico locale prevede il trasporto di disabili con carrozzine elettroniche? Punto interrogativo. Le passo, se gentilmente si segna, la parola.
Sì, buonasera. Alla prima domanda mi viene chiesto quali siano state le verifiche effettuate per l'omologazione delle vetture rispetto alle dimensioni e alla manovrabilità delle carrozzine elettroniche attualmente in commercio. Si ricorda che gli spazi all'interno delle vetture adibite al trasporto dei disabili per il trasporto di sedie a rotelle devono soddisfare norme prescritte dall'Unione Europea per quanto riguarda misure e disposizione dei vari componenti. Le dimensioni minime indicate sono 750 mm di larghezza e 1300 mm di lunghezza. Tutti i nostri mezzi acquistati dal 2010 in avanti soddisfano tali requisiti. In particolare i vari modelli Irisbus, Crossway, Mercedes, Connecto, BYD e tutti gli autobus nuovi elettrici sono dotati di una postazione con misure 800 mm per 1350, quindi superiori a quelle minime previste. La seconda domanda: mi viene chiesto se siano mai state realizzate prove empiriche di insediamento con carrozzine elettroniche. Le prove di incarrozzamento con carrozzine per disabili di medie dimensioni hanno sempre dato esito positivo. L'ultimo punto: mi viene chiesto se sulla base di quanto descritto non sia opportuno prevedere opportune modifiche dello spazio dedicato allo stallo per disabili. Ricordo che per le prossime future forniture di mezzi aziendali si potrà fissare un aumento ulteriore delle dimensioni. Già ad oggi nel capitolato di gara si richiedono postazioni con dimensioni maggiorate rispetto al minimo prescritto. È tuttavia necessario considerare che GTT deve sempre interfacciarsi con i costruttori per valutare e concordare soluzioni che differiscano dai prodotti standard.
Grazie assessora La Pietra. Passo adesso la parola al consigliere Tresso. Prego.
Sì, grazie Presidente. Assessora, prendo atto delle sue risposte, però tanto non ho capito in merito al secondo punto, se sono mai state realizzate prove empiriche di insediamento, lei dice tutte le prove eseguite hanno dato esito positivo, ma però non risponda in maniera corretta quello che io chiedo, cioè avete provato con una carrozzina elettronica di dimensione anche inferiore a quelle previste dal regolamento a fare un incarrozzamento adeguato? Perché vede, lei mi dà delle risposte che io peraltro avevo già riportato nella parte preliminare del considerato che dell'interpellanza, cioè il regolamento 107 della Commissione europea, che è quello che determina le dimensioni, diciamo, del box entro cui bisogna incarrozzare e fissare il mezzo, sono quelle che lei ha riportato, cioè le famose 750 per 1300 mm e addirittura i nuovi bus hanno dimensioni leggermente superiori. Io, come scrivo nell'interpellanza, sono stato direttamente a fare una prova con una carrozzina che aveva dimensioni addirittura inferiori, era 600x1200, quindi era leggermente più ridotta come dimensioni. Eppure le assicuro, si è stati in due situazioni a provare sulla linea 68 a fare l'incarrozzamento e non è stato possibile adeguarsi a quello che lo stesso regolamento prevede, cioè il trasporto della persona su carrozzina in senso contrario a direzione di marcia. Ma questo perché? Perché, adesso io non voglio eccedere nella technicality, ma siccome anche lei è ingegnera come sottoscritto e io stesso ho provveduto a prendere le misure, quindi credo di averlo fatto con un minimo di competenza, visto che si tratta di maneggiare un metro, il problema è quello, e come scrivo anche, di altri elementi che si frappongono alla corretta manovrabilità. Per esempio faccio riferimento a una bocchetta per la reazione che non ha delle dimensioni eccessive, ma però sporge di circa 10 cm rispetto al piano, alla parete, diciamo, del bus, dove poi occorre ruotare la carrozzina stessa, e impedisce la manovrabilità. Allora, io le faccio però presente una cosa. Io credo di aver avuto su tutta questa vicenda, anche perché mi è stata segnalata da due utenti che ovviamente hanno delle problemi di disabilità e sono costretti a usare questi mezzi, credo di aver avuto un atteggiamento estremamente collaborativo e per nulla polemica. Le ho scritto una mail il giorno 14 di gennaio. Lei non mi ha risposto, mi ha risposto in sua vece il disability manager, benissimo, dicendo: le allego il regolamento, che è quello che citavo, cioè il regolamento 107, e dice effettivamente, lo dice lo stesso disability manager, il regolamento è leggermente datato, è del 2015, quindi potrebbe essere che non tenga conto anche delle corrette dimensioni. In realtà, come abbiamo visto, non è un problema di dimensioni. Guarda, io sono stato a Londra e mi sono preso lo sfizio di verificare anche lì le dimensioni, diciamo, dello stallo per le carrozze, che ha dimensioni addirittura leggermente inferiori a quelle che noi prevediamo, ma non ha tutta la parte prospiciente al box di incarrozzamento, degli elementi quali pali verticali per la corretta tenuta dei passeggeri, perché mica tutti ci sono anche passeggeri normodotati, non ha delle ulteriori sovrapposizioni di spazi legate al posizionamento della pedana. Allora, tutto questo, però mi stia a sentire, per favore, assessore. Consigliere Scontrullo, sto parlando con l'assessore, se non interrompe, che già...
Scusi, i lavori dell'aula li curo io. Prego, allora, accomodatevi, per favore, e proseguiamo con la prezza.
Faccio in modo che l'assessore possa farmi sentire. Allora, io dico, le ho scritto il giorno 14 gennaio. Due giorni dopo, il 16, il disability manager scrive dicendo: guardi, mi rendo conto che queste sono le prescrizioni date dal regolamento, ma starà adesso all'assessore a rispondermi. Io allora, non vedendo ulteriori risposte, il giorno 21 gennaio le scrivo di nuovo, questo proprio per evitare di fare un'interpellanza inutile, perché mi bastava, mi dicesse: guardi, stiamo valutando la situazione e poi le farò sapere. Questo assordante silenzio, io guardi, di me ne ricevo tanti, ma mi sembra veramente incredibile che a un capogruppo consigliare non venga data neanche una risposta. Io non ho mai avuto l'onore quindi di avere questa benedetta risposta e mi vedo costretto quindi a fare un'interpellanza. Interpellanza a cui lei adesso oggi di nuovo non mi dà risposte, perché dice semplicemente: ci siamo adeguati a quello che è effettivamente la norma. Sì, ma se la norma poi cozza col fatto che costruttivamente, quindi in via progettuale, non si tiene conto di quello che sono questi elementi che le dicevo, cioè l'infrapporsi di altre strutture che non consentono quindi in autonomia di posizionarsi, e io devo dire, guardi, quando abbiamo fatto le prove il personale GTT è stato addirittura oltre le aspettative in termini di gentilezza, di collaborazione. Certo che poi abbiamo stoppato il pullman per 10 minuti e abbiamo poi costretto l'autista del pullman a procedere in una situazione che non era regolare, perché la persona disabile aveva la carrozzina posizionata in maniera obliqua. Quindi era nella sua facoltà dirle: per favore scenda, perché io non sono in grado di farla viaggiare in termini diciamo normativi, perché lo stesso regolamento lei sa bene che prevede che la carrozzina sia posizionata e vincolata in senso opposto a quello di marcia. Allora, purtroppo, siccome io rappresento nell'interpellanza il fatto che sono in arrivo altri 100 bus, e se questi problemi costruttivi, ancorché le dica, si valuterà come procedura negoziata con i fornitori, però su quello vorremmo avere delle garanzie ulteriori, solo perché è ovvio che andiamo verso una situazione in cui le persone non normodotate saranno sempre più provviste di carrozzine autonome elettriche, e meno male, perché almeno possono muoversi. Io lo trovo veramente maleducato, il fatto che addirittura mi suoni un'altra cosa, cioè mi stia a sentire. Cioè. Ma allora va bene, ma se c'è un'emergenza...
Scusate, sì. Non è il caso di continuare questo dibattito, lei concluda, è fuori tempo di 30 minuti e di 30 secondi chiuda l'intervento.
Sì,
grazie.
Mi parlare, però. Ho fatto una domanda il 14 gennaio, quando ancora era fuori dall'emergenza coronavirus. Non ha nessun carattere di urgenza, vuole che ripetiamo l'interpellanza in un momento in cui lui sarà più sereno? Lo facciamo anche tra 2 mesi, non importa. L'importante è che lo facciamo prima che lei vada a... a chiedere la fornitura di nuovi bus, in cui si sappia solo se queste regole di minimali di poter far viaggiare le persone incarrozzate giustamente e non contraventi. No, non può rispondere. E quindi va bene. Poi, se vuole rispondere, però, abbia pazienza, assessora, mi risponda via mail. Io dal 14 gennaio...
Mi scusi, può concludere? Grazie.
Sto andando a concludere, quindi, gentilmente, se avrà voglia di rispondere, io sarò felice di interloquire con lei via mail, come d'altronde con tutte le persone correttamente fanno. Dal 14 gennaio l'ho scritto e, ahimè, sono ancora in attesa di una risposta. Quella che lei oggi mi ha dato non è soddisfacente, perché mi dice solo che avete rispettato le regole, ma non risponde ai miei criteri, che sono quelli di sapere se ha fatto delle prove di incarrozzamento. Io qui ho tutti i video, le prove fatte, e ahimè le risposte che mi dà oggi non mi lasciano molto tranquillo, perché qui andiamo a spendere dei soldi che purtroppo, temo, rischiano di non essere adeguati, o meglio, di dare delle risposte che non sono adeguate a persone che viaggiano già in condizioni di difficoltà. Vedremo,
grazie,
speriamo bene, se mai
chiederà
un'ulteriore verifica in Commissione. Grazie.
Grazie consigliere Tresso. Passiamo all'interpellanza successiva. Si tratta della 245.002 del 2020. Risponde in questo caso il consigliere... L'assessore, mi scusi. L'assessore Unia alla domanda dell'interpellante consigliere Petrarulo, chi si occupa delle alberate lungo le vie tranviarie. Cedo subito la parola all'assessore Unia.
Grazie Presidente. In risposta all'interpellanza, per quanto di competenza l'assessorato all'ambiente, entrando in servizio il funzionario competente per questo, che era stato chiesto poi il rinvio di una settimana, il Servizio Verde Pubblico nella relazione richiesta fa una premessa riferendo che gli alberi furono posizionati diversi anni fa nel contesto dei lavori di realizzazione della linea tranviaria 3 di Corso Toscana. Da quel tempo GTT ha curato la manutenzione di questi alberi, come confermato con lettera dell'azienda protocollo 2040, la quale riferisce anche che nel corso degli anni, presentando alcuni di questi alberi condizioni di instabilità, ai fini della tutela della sicurezza del personale e dei viaggiatori ha provveduto ad abbatterli. Può essere che negli accordi dell'epoca non fosse prevista la sostituzione, ma gli uffici tecnici comunali di riferimento non hanno più copia di questi atti, in quanto risalenti a diversi decenni fa. La linea 3, da nostra ricerca, fu inaugurata nel 1987 e la progettazione risale a diversi anni prima. Ma sicuramente il Servizio Verde Pubblico non ha mai eseguito alcun intervento sugli alberi di queste banchine. Si ritiene opportuno rilevare che non si tratterebbe comunque di un intervento di poco conto, anche perché mancano decine di piante. Quelle rimaste non sembrano essere in condizioni ottimali. Rimettere alberi ora potrebbe anche voler dire di dover eseguire altri lavori supplementari con conseguenti incognite sui costi di realizzazione. In ogni caso, eventuali valutazioni tecniche ed economiche sull'intervento verranno fatte con successivi incontri fra città e GTT.
Grazie assessore, passo la parola al consigliere Petrarulo.
Grazie Presidente, ma innanzitutto lo dico perché qualcuno poi può pensare che abbiamo questi pochi piccoli problemi in città di Torino, abbiamo problemi molto più gravi, tutto quanto, ma sono le interpellanze cadenziali, quindi mi trovo mio malgrado naturalmente a farle e avere la risposta dell'assessore, non perché qualcuno scrive e poi c'è l'altro. Sull'altro ci sono chi è competente al governo, che è competente in regione, il comune fa quello che deve fare, noi siamo qui anche perché giustamente ci sono anche i problemi piccoli che non vanno non interpellati, quindi l'assessore Unia
ha ben risposto dando quello che è un parere che riguarda il discorso delle alberate. È vero questo, che il problema delle alberate su quel tratto di via, di quel tratto di corso, scusatemi, dove passa la linea 3 da tanti anni, non è un problema impellente e avrebbe dei costi non di poco conto. Però lì, proprio la domanda che mi hanno fatto, e alcuni cittadini me l'hanno fatto in particolare, proprio che vivono in quella zona, io non vivo vicino ma la conosco bene anche, come si chiama, Corso Toscana, è proprio il discorso perché, essendo una nostra città, una città green, quindi che è una delle migliori in Europa per quello che riguarda anche il verde pubblico, le alberate e via discorrendo, per quale motivo, è stato interpellato, diciamo, per quale motivo GTT, in questo caso, se, dato che il comune si trova un po' fuori, ma poi GTT è contattato dal comune, cosa fare, non procede quindi a mettere anche alberi di piccolo fuso, perché qui si parla di piccoli, non andiamo a parlare di grandi alberi che vanno a incidere poi su quello che è la linea stessa, anche per un discorso di, naturalmente, decoro, un discorso anche di, parliamo anche di ambiente, perché l'assessore Unia lei lo sa meglio di me, ma molte volte devo fargliene anche atto che in certe zone di Torino e lei in prima linea a mettere delle zone con cui con piantagioni maggiori, facciamo il calcolo della Falchera, la Ghetti di Falchera, se si ricorda, è stato fatto un lavoro da parte sua che non posso andare a contestare. Quando qualcuno fa qualcosa di giusto, di buono, bisogna avere anche l'accortezza, chi fa politica, anche se in veste diverse, di opposizione, di maggioranza, di minoranza, quello che sia. Il politico serio deve sapere riconoscere, sapere dire a qualcuno bravo quando lo fa e criticarlo quando lo fa. Se uno continua sempre a avere un disco rotto e dire sempre sbaglia, dall'altra parte si trova poi qualcuno che dice ma questo qui cosa sta facendo? È un disco rotto, io non so faccio il disco rotto. Ho segnalato questo piccolo problema, che però non è piccolo, perché se lei pensa il tratto di linea, della linea 3, e il tratto che c'è incide su quel tratto, cioè su quell'ambiente, non è di poco conto avere un'alberata che anche con alberi di minor fusto, che questo poi bisogna chiedere anche al verde pubblico, si potrebbe andare a verificare. Io penso che questa prima interlocuzione, questo primo approfondimento che era dovuto naturalmente in sede di dibattito in sede consigliare, in sede di interpellanza, da parte sua ha dato una risposta abbastanza chiara e abbastanza univoca. Occorre adesso poi, come la Presidente Viviana dice sempre, poi approfondire per iscritto in commissione, ma perché abbiamo il tempo per poter fare in quella commissione, secondo me è quello anche di vedere che GTT, e io la ringrazio per questo, se si interfaccia lei, senza, non perché per non farlo io in prima persona, se si interfaccia con GTT, per capire se GTT, che è sempre anche attenta su quel lato green che ci può essere sul di Torino, abbia intenzione di andare, non dico a fare la stessa linea di prima, ma andare a fare un qualcosa che sia di diverso, che sia anche di meno impattante per quello che è quel tratto, perché devo ricordarci una cosa, la linea 3 è partita come metropolitana leggera che doveva attraversare quindi insieme alla 4 quello che erano gli interscambi di Torino, sia nord, est, ovest e sud. Poi la linea 3 è diventata una metro ibrida, nel senso che non va dietro al 16, va dietro tutti quanti, quindi non ha avuto quell'importanza che sembra andare a fare. Non c'era l'assessore alla pietra che c'era poc'anzi, quindi sarebbe una cosa da andare a rivedere, adesso che parte il nuovo piano urbano, ma poi ci sentiremo, un piano della CTT, quello di andare a verificare quindi sulle linee quello che è l'interfaccia della linea stessa, e se questa linea di metropolitana può avere anche un suo decoro, una sua bellezza, tra virgolette, anche sulla fare, può essere anche utile questo, anche perché i costi delle piante non penso che siano esosi, abbiamo delle buone alberate, quindi su questo diciamo che possiamo farlo. Quindi, assessore Unia, la ringrazio della risposta, l'approfondiremo, quindi quello che è giusto è stato veramente esauriente per quello che riguardava, perché c'era molto dubbio su questi. Molte persone pensavano che toccasse al Comune di Torino l'alberata, invece la risposta è abbastanza chiara, e quindi cioè, è chiarissima, ed è quella che tocca a GTT. Grazie.
Grazie consigliere Petrarulo, passiamo alle interpellanze successive, purtroppo ne saltano 5. Allora la 3451002 del 2019 come presentatore Lubatti, per appunto non essendo presente, e successivamente la 3492-3494. Saltano altresì la 639002 del 2020 e la 644002 2020, sempre per l'assenza della consigliera Montalbano. Passiamo invece ai consiglieri presenti, però ho come assessore Schellino, mi sapete dire se sarà presente o se risponde qualche altro assessore? Aspetti che le do la parola.
Come annunciato già in conferenza Capigruppo, per quanto riguarda la sindaca e in questo caso anche la vice sindaca, a seconda delle emergenze di oggi sarebbe stato possibile avere una sua risposta o meno. Non so se in questo momento magari sta arrivando, perché essendo al fondo adesso
Perfetto. Vabbè, non importa. Allora, proseguiamo con quella, quindi Schellino salta la 212.002 del 2020, sempre come presentatrice Montalbano, e invece arriviamo alla 422.002 del 2020. Le presentatrici sono la consigliera Scanderebeck, la consigliera Pollicino, i consiglieri Curatella e Petrarulo. Risponde l'assessore Unia a Isolone Bertolla e Parco della Confluenza e gli alberi appattuti. Al comune serve legna da ardere? Risponde l'assessore Unia, che se si segna gli do immediatamente la parola. La ringrazio, prego.
Sì, a parte che è vietato. Detto questo, chiedevo qualche minuto in più perché la risposta è un po' lunga, non tantissimo, ecco.
Senza problemi le concedo dei minuti aggiuntivi.
Grazie Presidente. Allora, i quesiti dell'interpellanza, riscontrando le competenze diverse, hanno richiesto due relazioni distinte, una dall'ente di gestione delle aree protette del Po e della collina torinese per quanto riguarda l'isolone Bertolla e dell'area tecnica alberata per quanto riguarda il parco della confluenza. Punto 1. Per quale motivo siano stati abbattuti gli alberi all'interno dell'isolone Bertolla? L'isolone del Bertolla ricade nella riserva naturale del Meisino e isolone del Bertolla, che è anche zona di protezione speciale ai sensi della direttiva Uccelli 2009-147 CE, gestita dall'ente di gestione delle aree protette del Po Torinese ai sensi di apposita convenzione sottoscritta col settore biodiversità e aree naturali della regione Piemonte. Sull'area vigono le indicazioni di gestione ambientale contenute nelle misure di conservazione per la tutela di Rete Natura 2000 della Regione Piemonte, di cui alla documentazione reperibile al link che ho legato ovviamente nella risposta. L'area dell'isolone, inoltre, appartiene al demanio dello Stato ed è stata data in concessione all'ente parco con apposito verbale di consegna dell'Agenzia del Demanio per finalità di tipo naturalistico ai sensi dell'articolo 115,3 del Decreto Legislativo 152 del 2006. Gli alberi abbattuti sull'isolone del Bertolla appartengono a cloni di pioppo ibrido, non autoctono quindi, storicamente coltivati per la produzione di cellulosa e poi soprattutto di legname da opera come truciolato o nei migliori casi come compensato. Le piante erano posizionate originariamente su filari a costituire un impianto di arbocultura da legno così definito ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4/2009. Per arboricoltura da legno si intende la coltura arborea di origine artificiale finalizzata prevalentemente alla produzione di legname e biomassa reversibile a fine ciclo culturale ed eseguita su terreni non boscati. Pertanto, ai sensi della definizione riportata, il pioppeto presente sull'isolone del Bertolla non costituisce un bosco ai sensi di legge e non è soggetto alla normativa vigente in campo forestale. Il taglio dei pioppi clonali è stato effettuato per i seguenti motivi. Aumento del potenziale di biodiversità dell'area mediante taglio della vegetazione arborea non forestale, apertura di spazi aperti dell'elevato valore per la biodiversità con creazione di habitat di cui all'allegato 1 della direttiva Habitat 9243. Habitat 6510, prati stabili da sfalcio di bassa quota in coltura tradizionale, con graduale successivo passaggio ad ambienti con vegetazione rada autoctona. Secondo punto, limitazione della pericolosità delle piante presenti che, molto indebolite e instabili, spesso si schiantavano e potevano essere trasportate nell'alveo del Po in caso di eventi di piena, causando così ostruzione del deflusso delle acque. Aumento del potenziale di biodiversità a seguito dell'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva alloctona inserita negli elenchi della blacklist regionale approvata con decreto regionale 24/90/76, consultabile anch'esso al link che ho allegato. È necessario chiarire che l'intervento di taglio del pioppeto non è stato realizzato sulla totalità dei terreni che l'ente ha in concessione dal demanio, in particolare è stata preservata dall'intervento l'area in cui sono presenti i nidi di airone cenerino, che storicamente costituisce la garzaia del Meisino. L'agricoltore infatti non ha il permesso di intervenire in quella zona per evitare di disturbare gli aironi che vi nidificano. Si sottolinea altresì che tutti i pochi alberi autoctoni presenti sono stati conservati e appositamente numerati dai tecnici dell'ente parco. È opportuno anche ricordare che l'azienda agricola ha svolto nelle prime fasi di gestione un'importante azione di pulizia e raccolta di rifiuti presenti nell'area, che si mostrava particolarmente degradata. Purtroppo ogni piana del fiume ne porta di nuovi. Tutte le attività svolte dall'azienda agricola e quelle che si svolgeranno in futuro sono costantemente monitorate dal personale tecnico di vigilanza dell'ente parco per assicurare il raggiungimento degli obiettivi che l'ente stesso si è prefissato. Punto 2 dell'interpellanza. Per quale motivo vengano fatti pascolare animali all'interno dell'area protetta e da chi siano autorizzati? Gli animali che attualmente pascolano sull'isolone del Bertolla appartengono all'azienda agricola Gramaglia, che ha stipulato con l'ente parco due convenzioni per la conduzione delle aree demaniali in concessione al parco ai fini naturalistici, approvate con determinazioni dirigenziali. Nella prima determinazione si cita testualmente: nel corso degli anni sull'isolone si è sviluppata una vasta vegetazione alloctona invasiva, le cui specie prevalenti sono inserite nella blacklist regionale. Si ritiene pertanto opportuno procedere al contenimento dello sviluppo di tale vegetazione esotica invasiva che minaccia e sostituisce gli habitat presenti sull'isolone di Bertolla. L'azienda agricola dell'imprenditore agricolo Gramaglia Bruno, con sede a Torino in via Ruben Fattorelli 86, aveva chiesto la possibilità di effettuare attività di pascolo ovino sull'isolone del Bertolla, ubicato nella suddetta riserva naturale. L'attività di pascolo, se correttamente gestita, spesso può contribuire in modo efficace al conferimento delle specie vegetali esotiche invasive. Pertanto, a seguito di sopralluogo congiunto, sono state definite fra il personale tecnico e di vigilanza dell'ente parco e l'imprenditore agricolo le aree idonee dal punto di vista naturalistico al pascolo ovino. L'imprenditore agricolo ha proposto un intervento iniziale di trinciatura delle aree definite in accordo con il personale dell'ente parco, seguito da successive semine di miscugli erbacei tradizionali dei prati del prato pascoli piemontesi, da effettuare nei periodi in cui non sia in atto la nidificazione della specie compresa dalla direttiva. È stato redatto e sottoscritto da parte dell'imprenditore agricolo il modello di richiesta di parere sulla soggettabilità sul giudizio di incidenza in relazione all'attività di pascolo nei siti Natura 2000 di competenza dell'ente di gestione delle aree protette del Po Torinese e relativa cartografia ai sensi dei criteri contenuti nel decreto del presente parco 45-2904-2014 e successivo decreto del commissario straordinario dell'ente il 25-14-4-2015. L'ente di gestione ha ritenuto di assentire alla proposta di pascolo presentata, ritenendo di non assoggettarla a valutazione di incidenza. L'imprenditore ha inviato una comunicazione di disponibilità alla sottoscrizione di convenzione ai sensi dell'articolo 15, a fronte di interventi di preparazione delle aree pascolo da effettuare mediante trinciatura e successiva semina con miscugli erbacei nelle radure presenti sulla particella 6 del foglio 1135 di Torino e le particelle 5 e 6 del 1136. La conduzione a pascolo delle aree naturalistiche individuate da parte dell'imprenditore agricolo non comporta la corresponsione di alcun compenso monetario da parte dell'ente di gestione, in quanto l'attività di pascolo viene ritenuta adeguata a compensare il ripristino delle aree a radura nell'ambito dell'isola e al contenimento della specie vegetali alloctone presenti. L'articolo 15 del decreto legislativo 228/2001 prevede che le pubbliche amministrazioni possano stipulare convenzioni con imprenditori agricoli al fine di favorire lo svolgimento di attività funzionali a sistemazione e manutenzione del territorio, alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico, da promuovere prestazioni a favore della tutela delle vocazioni produttive del territorio. Poi viene citata la determinazione successiva in cui si aggiunge che a seguito di sopralluogo congiunto fra personale tecnico e vigilanza dell'ente parco è stato verificato che l'attività di pascolo, attualmente correttamente gestita, contribuisce in modo efficace al contenimento della specie vegetale esotica invasive. Non sto a leggere tutto il dettaglio del secondo punto, però è il succo è sostanzialmente questo. Il punto 3 dell'interpellanza: come mai non vengono effettuate visite guidate all'interno dell'isolone Bertolla? In passato l'ente parco ha organizzato più volte visite guidate aperte al pubblico, ma non è pensabile ripetere l'esperienza fatta se non dopo essere riusciti a mettere in sicurezza l'area. I cloni di pioppo presenti infatti sono in gran parte instabili. Infine è opportuno ricordare che l'isola è quasi completamente preclusa al pubblico per motivi di sicurezza, perché è sede di un campo potabile smart e di una centrale idroelettrica IREN. Al punto 4, quale motivo siano stati abbattuti alberi situati all'interno del parco della confluenza? nella zona della confluenza tra Po e Stura di Lanza sono presenti la riserva naturale a Rivore e Colletta, situata sulla sinistra orografica del fiume Po, e la riserva naturale del Mesino dell'isolone Bertola sulla destra orografica. L'ente gestione delle aree protette del Po torinese conclude la relazione comunicando che è stato effettuato l'abbattimento del pioppeto coltivato sull'isolone Bertola all'interno della riserva naturale del Mesino e dell'isolone Bertola, preservando tutte le aree da questa tipologia di intervento. Tutte le altre aree, scusate. Per quanto riguarda la messa a dimora di nuove piante, è previsto l'arricchimento del substrato mediante concimazione naturale derivante dal pascolo, semina di erbe arricchenti del terreno e la messa a dimora di nuclei di piante e arbusti autoctoni per ricostituire un ambiente di vegetazione rada perifluviale tale e quale era in origine. Ho finito, ancora due frasi. Okay. Iniziamo ora a trattare quello che è di competenza del Comune di Torino. L'area tecnica alberata si riferisce che al Parco della Confluenza stanno eseguendo dei lavori di riordino su alcune piante, sono state eseguite delle potature secondo gli standard della città, gli interventi ancora in corso. Sono stati abbattuti degli alberi spontanei lungo la recinzione lato manifattura tabacchi e alcune piante secche o deperienti all'interno del parco. I ceppi sono ancora visibili sul posto e verranno rimossi come capitolato d'appalto. Si valuterà appunto la messa a dimora di nuovi alberi in alcuni punti del parco, tenendo conto della possibilità di un loro corretto sviluppo. Concludo unendo la risposta a un comunicato dell'ente Parco del Po e Collina Torinese che fa chiarezza in merito ad allarmismi da parte di cittadini che hanno notato interventi giustamente sull'isolone appena pubblicato sul notiziario Pro Natura al numero del 3 marzo che lascia in allegato la consigliera.
Grazie Assessore Unia, passo la parola alla consigliera Federica Scanderebeck.
Sì, grazie Presidente, grazie Assessore. Ho letto il comunicato stampa in questione che lei cita, apparso qualche giorno dopo aver depositato l'interpellanza e che già faceva un minimo di chiarezza. La ringrazio, se ci vorrà fornire la risposta scritta, anche il link che citava e che non ha detto a verbale giustamente per ovvi motivi, faremo le nostre considerazioni. Sicuramente il discorso del fatto della biodiversità, quello mi sollecita delle ulteriori riflessioni, nel senso che probabilmente forse si poteva in una parte circoscritta estirpare e trapiantare altrove anziché abbattere direttamente alcuni alberi che invece sono stati totalmente appunto abbattuti. Ecco, questo mi dispiace, si poteva prevedere diversamente, capisco che la competenza non è del tutto nostra, però si poteva affrontare certo il discorso diversamente, io non ne conoscevo la competenza diretta, grazie.
Grazie consigliera Scanderebeck. A questo punto, se non è presente l'assessore Schellino, dobbiamo anche rinviare la 317-002. Allora aspetto ancora un attimo, perché potrebbe, mi scusi, pare che potrebbe arrivare l'assessora Schellino. Attendiamo ancora un attimo, così saremmo riusciti comunque a trattare 8 interpellanze sulle 18 proposte. No. Bene, allora io ringrazio tutti i consiglieri e gli assessori presenti e alle 15:10 chiudo i lavori che si sono svolti con le interpellanze di questo Consiglio Comunale. Grazie ancora.